ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Coro di no al piano di Israele per sfollare i palestinesi nel sud di Gaza. Intanto Israele continua a intervenire anche in Siria. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio daremo uno sguardo alle condizioni lavorative delle donne in Italia. Allora, in regia c'è Gustavo Messina, io invece sono Alessandro Guarasci. Dunque facciamo un riepilogo di che cosa è successo nelle ultime ore. Nella notte tra domenica e lunedì il governo israeliano ha approvato appunto la grande offensiva a Gaza contro Hamas. Poi a stretto giro caccia israeliana hanno risposto al missile lanciato il giorno prima dagli Houthi che ha, diciamo, bucato i sistemi di difesa colpendo l'aeroporto di Tel Aviv. Sono circa più di 50 le bombe che appunto hanno distrutto il porto di Hodeida nello Yemen. Intanto Cina, Francia e Regno Unito, solo per dire alcuni paesi occidentali, sono detti contrari a ogni forma di intervento militare di Israele a Gaza. Questa mattina la radio delle forze di difesa israeliane ha reso noto che esiste un piano per distribuire gli aiuti a Rafah, situata tra i corridoi di Morag e Filadelfia, appunto nel sud della striscia di Gaza. In base al piano, a Rafah dovrebbero essere allestiti 3 centri di distribuzione degli aiuti, che, e questa è un po' in qualche modo una peculiarità di questo momento, dovrebbero essere gestiti da società private statunitensi. Allora, noi abbiamo in linea con noi Paolo Accaridi, che è autrice di vari libri sul Medio Oriente, tra cui proprio uno su Hamas, esperta appunto di Medio Oriente. Buon pomeriggio, Accaridi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Allora, quali scenari apre questo sfollamento verso il sud di Gaza?
Non è il primo. È un anno e mezzo che parliamo di sfollamenti, o forse ne parliamo troppo poco, di sfollamenti della popolazione palestinese di Gaza, dal nord al sud, dal sud verso il centro, come in un formicaio impazzito, perché tale è Gaza. Gaza è un luogo di meno di 400 chilometri quadrati, completamente blindato su 3 lati da Israele, su uno dall'Egitto, cioè il sud di Rafah appunto, mentre dal mare e nei due confini di terra è completamente blindato. All'interno di questo catino, all'interno di questo formicaio, oltre 2 milioni di persone si sono mosse fino a decine di volte, spostate fino a decine di volte. Questo allora è solo l'ultimo atto di una storia che va avanti da un anno e mezzo e che non possiamo considerare come una storia che inizia da ieri, da quando Benjamin Netanyahu, assieme ai ministri dell'estrema destra e a tutto il suo governo, dice al mondo quello che già è stato compiuto, e cioè un genocidio, e cioè il bombardamento di un'intera zona della Palestina, cioè la striscia di Gaza, che è stata praticamente distrutta. Cosa significa lo sfollamento verso il sud? Centinaia di migliaia di palestinesi sono già andati nel sud e sono stati costretti a vivere in queste tende, neanche tende, in questi ricoveri di fortuna che sono stati anche bombardati, soprattutto negli ultimi 2 mesi, cioè da quando il 18 marzo Israele ha rotto il cessate il fuoco. Ebbene, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero ancora di più andare nella zona di Al-Mawasi, che è la zona della spiaggia. Stanno già vivendo su spiagge.
Ecco, Caridi, però non sarà anche il caso di cominciare davvero a isolare Hamas? Tutto questo nell'arco da quando è scoppiata la guerra non è successo nei fatti.
Ma cosa vuol dire isolare Hamas da parte di una popolazione bombardata quotidianamente?
Lei dice cosa difficile.
Ma insomma, si metta nei panni dei civili di Gaza. Si provi a essere, come dire, empatico, a mettersi nei panni dei civili di Gaza. Cosa dovrebbero fare?
Certo.
E soprattutto il crimine internazionale, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità sono, se si colpiscono civili, anche in condizioni in cui magari vivono vicino alla, a zone militari. Potrebbe, facciamo un caso, il Ministero della Difesa israeliano è all'interno di Tel Aviv. Cosa vuol dire bombardare Tel Aviv?
Certo. Senta, attualmente alcune agenzie ci dicono che 8 palestinesi su 10 a Gaza sono davvero a rischio quasi di morire di fame o di sete, perché ormai gli aiuti non entrano più. Che cosa può fare in questo momento la comunità internazionale, se non altro per assicurare aiuti umanitari?
Allora, io credo che non sia una questione umanitaria, è una questione politica, nel senso che l'umanitario è come se ci salvasse da una responsabilità, e cioè da dire: ma se diamo da mangiare, diamo da bere, aiutiamo la popolazione. No, deve finire la guerra. Devono finire i bombardamenti. Ora, certo che l'umanitario conta, e come se conta, perché la carestia indotta dall'essere umano, cioè l'affamare e l'assetare, è anch'essa un crimine. Dunque bisogna fermare il crimine. Gli aiuti umanitari vengono gestiti non dal 7 ottobre, cioè dall'attacco terroristico di Hamas, ma da decenni, da agenzie umanitarie dell'ONU, e cioè in primis l'UNRWA, ma non solo, il Programma Alimentare Mondiale, che sanno benissimo come distribuire gli aiuti umanitari. Pensare che una società privata americana possa gestire la distribuzione di aiuti, che peraltro sono sempre stati pagati da noi comunità internazionale, mai da Israele, in tutti questi decenni, è una... come dire, per chi conosce il luogo, per chi è stato dentro Gaza, ma per chi è stato dentro la Palestina in generale, Cisgiordania e Gerusalemme Est compresa, è una follia, cioè non riusciranno mai a farlo, perché c'è una questione proprio di conoscenza del territorio, di rapporto con la popolazione.
Ma tra l'altro, se non mi permette, è abbastanza surreale e anche irrituale che questa cosa avvenga tramite un'azienda privata americana. Tra l'altro, le segnalo che...
di veri e propri contratti.
Esatto, in questo caso dell'umanitario, diciamo. Io chiudo con lei. Comunque, dico, il ministro degli esteri Antonio Tajani poco fa ha detto: noi sosteniamo il progetto egiziano approvato dai paesi arabi e speriamo davvero che possa arrivare qualcosa di buono nei prossimi giorni, anche se oggettivamente, Caridi, non mi sembra facile.
Ringrazio, no, non mi sembra facile.
Ringrazio per essere stata...
ahimè, è uno degli episodi finali di questa storia.
Ringrazio per essere stata con noi Paolo Caridi, autrice di libri, vari libri sul Medio Oriente. Buon pomeriggio, Caridi.
Grazie, grazie.
E allora si allarga la violenza a sfondo confessionale in Siria dopo i sanguinosi scontri i giorni scorsi attorno a Damasco, e nei quali sono state uccise decine di miliziani sunniti filo governativi e i loro rivali drusi. Ecco, secondo i media siriani, nelle ultime ore si sono verificati scambi di fuoco nel sud-ovest del paese tra alcune regioni a maggioranza drusa e a maggioranza sunnita. In particolare nella Bekaa, tra l'altro, l'esercito israeliano avrebbe preso di mira un impianto di produzione e stoccaggio di armi strategiche di Hezbollah, dove viene detto, secondo il, diciamo, l'esercito avrebbe tentato di ristabilire appunto Hezbollah la propria presenza e le operazioni. Allora, tutto questo avviene dopo che venerdì l'esercito appunto aveva affermato in una nota che le sue forze sono schierate nella Siria meridionale per impedire l'ingresso di forze ostili nei villaggi drusi sul lato israeliano del confine. Dunque rimane caldo appunto il confine a nord di Israele, e noi diciamo non ci sono segnali di un calo della tensione. Questo ce l'ha confermato anche Giuseppe Dentice, che è analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo dell'Istituto Politici San Pio V.
Sicuramente Israele ha interesse nella protezione dei drusi solo nella misura in cui serve a garantire la sua sicurezza nazionale. Cosa vuol dire? Significa che Israele vuole cercare una sorta di engagement con le minoranze druse della Siria meridionale nel tentativo di creare, diciamo così, una condizione valevole per continuare le sue operazioni nel paese. Ricordiamoci che sin dall'arrivo del nuovo governo guidato da Mohammed al-Shara in Siria, Israele ha espanso la sua presenza nel Golan andando oltre i limiti consentiti dal diritto internazionale e dalle convenzioni a cui la stessa Israele si è attenuta, cercando in questo senso di costituire un'ampia fascia di sicurezza dal Golan fino a tutta la provincia meridionale di Sueida, dove la minoranza drusa è ben presente. Quindi, se volessimo trovare una idea che dia un valore a quella che è la strategia israeliana, c'è un tentativo da parte di Israele di espandere la sua fascia di sicurezza nel nord dei suoi confini, quindi dal Libano meridionale alla Siria meridionale, in ottica quindi puramente difensiva e di sua sicurezza.
Ecco, in questo momento secondo lei il governo siriano è troppo debole o troppo immaturo per poter prendere delle contromisure, secondo lei?
In questo momento il governo siriano mostra tutte le sue debolezze, più che altro, nel senso che, come nel caso degli attacchi contro le minoranze alawite di qualche mese fa, questo governo risente delle troppe fratture, delle troppe divisioni e anche dell'esposizione ai diversi supporter esteri, e in questo caso anche al ruolo stesso della Turchia, che diciamo, ha messo un grosso peso sulla durata e sulla continuità dell'attuale esecutivo al-Shara. È chiaro che questa crisi nel sud della Siria, in particolare in quest'area tra Dara e Sueida, rischia di divenire una sorta di elemento di frizione ulteriore tra gli attori regionali più che tra gli attori locali, e quindi strumentalizzare questa situazione potrebbe essere un'occasione per Israele e Turchia per confrontarsi sul contesto siriano, soprattutto se poi la Turchia troverà nei pressi di Palmira la disponibilità del governo siriano a concedere la concessione appunto di questa base aerea, che potrebbe garantire ulteriore penetrazione strategica. Quindi diciamo che ci sono vari problemi che attanagliano il governo siriano, che da questo punto di vista non garantiscono alcun tipo di manovra semplice.
Ecco, per chiudere, ma secondo lei per Israele è sostenibile continuare anche militarmente a sostenere un altro fronte? Intendo quello a nord, quando comunque sta rafforzando le sue azioni a Gaza e tra l'altro aumentano le tensioni in Cisgiordania. Cioè, non pensa che ormai siano troppi fronti di tensione per Israele?
Beh, da questo punto di vista i militari hanno fatto presente che c'è un rischio di sovraesposizione militare e anche umana ai rischi della guerra stessa, o di moltiplicare i rischi di conflitto. Quindi da questo punto di vista il confine nord è strettamente attenzionato, ma nell'ottica soprattutto di alcuni strateghi israeliani, securitarizzare il confine nord serve a impedire che la zona soprattutto del nord della Cisgiordania, quella più ribollente, quella che oggi vede maggiori contrasti, soprattutto maggiori violenze, non trovi connessioni o collegamenti con linee di faglia o con possibili aree grigie nel quale i gruppi palestinesi, non necessariamente vicini ad Hamas, ma in generale anti-israeliani, utilizzavano anche i canali illegali del commercio di armi per finanziare la guerriglia e la resistenza contro Israele. Quindi da questo punto di vista, se la guardiamo in un'ottica israeliana, può avere senso aumentare la pressione al nord, però chiaramente questo espone lo stesso Stato a più situazioni di vulnerabilità, soprattutto se si tiene conto che a sud, a Gaza, la situazione inizia a essere sempre più preoccupante, non c'è una prospettiva né sul dopo né in realtà nel durante di questo conflitto, e la situazione nella Cisgiordania attuale, soprattutto nel centro-nord della Cisgiordania, rappresenta un grossissimo interrogativo non solo per la tenuta del governo ma proprio per la tenuta dello Stato. Quindi è chiaro che questa situazione va monitorata, ma rischia di esporre Israele a più estensioni, a più sovrasposizioni ai rischi e alle fratture anche interne al paese.
Insomma, c'è il rischio davvero che anche le fratture interne al paese in Israele aumentino. D'altronde abbiamo visto anche le proteste dei familiari dei rapiti, che appunto chiedono al governo di intervenire anche su questo aspetto e di proteggere i loro cari. Allora, io per il resto delle notizie internazionali do la linea a Cecilia Seppia qua in studio.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Prima di addentrarci nella cronaca internazionale, il briefing della sala stampa vaticana sulla 12ª e ultima congregazione dei cardinali che si preparano ad eleggere il nuovo pontefice. Erano presenti 173 porporati, di cui 130 elettori. Negli interventi si è parlato delle riforme di Papa Francesco che hanno bisogno di essere portate avanti, quali la legislazione sugli abusi, la questione economica, la curia, la sinodalità, il lavoro per la pace e la cura per il creato. È stato sottolineato il tema della comunione come una chiamata per il nuovo Papa che sia costruttore di ponti, innanzitutto pastore, maestro di umanità e volto di una chiesa samaritana. In tempi di guerra, violenza e profonda polarizzazione, è stato detto, è necessario un Papa di misericordia e speranza. Si è parlato anche di diritto canonico, potere del pontefice, di divisioni e del modo di essere cardinali nella Chiesa, e ancora di iniziazione cristiana e formazione, di memoria della testimonianza dei martiri della fede in terre di conflitto e dove ci sono limiti alla libertà religiosa. È stato poi letto un appello dei cardinali alle parti coinvolte per un permanente cessate il fuoco e negoziato in alcune aree di guerra, prime tra tutte il Medio Oriente e l'Ucraina, per cui si chiede una pace giusta e duratura. Infine è stato annullato l'anello del pescatore appartenuto a Francesco. Domani mattina, questi gli appuntamenti che vi ricordiamo, alle 10 la messa proeligendo pontifice che potete seguire in diretta sui nostri canali, poi alle 15.45 i cardinali si trasferiranno da Santa Marta al Palazzo Apostolico in abito corale per l'ingresso in conclave. E in Germania accordo per un secondo voto del Parlamento sull'elezione di Friedrich Merz alla cancelleria. Il voto si è tenuto poco fa e Merz è stato eletto nuovo cancelliere federale al secondo turno. Il candidato della CDU ha ricevuto 325 voti favorevoli appunto al secondo turno delle elezioni. Signora Presidente, la ringrazio per la sua fiducia e accetto l'elezione, ha detto Merz al presidente del Bundestag Klockner. Lo ricordiamo, stamattina c'era stata questa clamorosa inattesa bocciatura in cui il leader dell'Unione CDU-CSU aveva ottenuto soltanto 310 voti a fronte di 307 contrari e 3 astenuti. Ci spostiamo sul piano del conflitto russo-ucraino. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver scambiato 205 prigionieri di guerra ucraini con lo stesso numero di prigionieri russi. Lo scambio arriva a 3 giorni dalle celebrazioni dell'80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista e a 2 giorni dal cessate il fuoco decretato unilateralmente dal presidente Vladimir Putin. Il Cremlino annuncia che Mosca rispetterà l'impegno ad osservare una tregua di 3 giorni dall'8 al 10 maggio respinta da Kiev, ma risponderà immediatamente a qualsiasi attacco dovesse venire dalle truppe ucraine. Questa notte ci sono stati raid da entrambe le parti, 9 le vittime nel Kursk. Mosca dal canto suo ha annunciato la conquista di un altro villaggio nell'est dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha incontrato questa mattina a Praga il primo ministro ceco Petr Fiala, auspicata l'apertura di nuovi impianti di armi con la Repubblica Ceca. Un'ultima notizia: caccia israeliani hanno compiuto diversi raid sull'aeroporto internazionale di Sana'a nello Yemen. In precedenza l'IDF aveva invitato all'evacuazione dell'area, lo ha detto il portavoce dell'esercito su X, lanciando un appello senza precedenti. È tutto, a te la linea.
Allora, grazie davvero Cecilia per questi aggiornamenti. Tra l'altro avete sentito la notizia appunto della fiducia al cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivata proprio in questi momenti. Allora, noi voltiamo pagina e parliamo d'Italia, perché appunto nel paese le madri sono sempre più sole e penalizzate. Questo ce lo dice un rapporto di Save the Children Italia che dice che nel 2024 il divario tra padri e madri che lavorano con almeno un figlio minore è di quasi 29 punti percentuali. Poco più di una mamma single su due tra i 25 e i 34 anni lavora. E la natalità tocca il minimo storico con solo 1,18 figli per donna. Appunto, questo era ed è sono i dati di un rapporto di Save the Children Italia dal titolo Le equilibriste, la maternità in Italia, un rapporto arrivato alla sua 10ª edizione e diffuso oggi a pochi giorni appunto dalla festa della mamma. Allora, Antonella Inverno di Save the Children Italia ci ha detto l'Italia rischia davvero un inverno demografico importante.
Il problema più evidente è che stiamo pian piano perdendo l'infanzia, ci sono sempre meno bambini e un'incidenza tra la popolazione sempre più forte degli over 65. Le cause di questa bassa natalità risiedono non solo nelle difficoltà che hanno oggi le mamme, ma anche nel fatto che ormai le coorti di donne fertili si sono ridimensionate.
Nel vostro rapporto evidenziate il fatto che le madri single una su due non lavora. A cosa è dovuto questo problema?
Al carico di cura che sulle madri single grava ancora più forte. Non c'è proprio l'altra persona che possa dividersi le responsabilità della gestione dei bambini e della casa. Sono donne che hanno ancora più difficoltà nel conciliare i tempi del lavoro con quelli di tutte queste incombenze che hanno ulteriori.
Perché la maternità diventa un ostacolo all'occupazione e anche a una carriera, un percorso professionale?
Anche qui ci sono diverse cause. Diciamo che la principale risiede nelle disuguaglianze di genere che già investono la popolazione prima che donne e uomini decidano di diventare genitori. Quindi nel momento in cui si forma una coppia, nasce un bambino o una bambina, se non c'è una rete adeguata di servizi per l'infanzia, chiaramente uno dei due dovrà diminuire le ore lavorate o rinunciare al proprio lavoro, e questo lo farà chi guadagna di meno nella coppia. Quindi le differenze retributive che sono presenti nel mercato del lavoro tra donne e uomini, che sono ancora presenti aggiungerei, portano poi al fatto che a rinunciare al lavoro sia la mamma, perché banalmente è quella che guadagna di meno. C'è poi una questione culturale che comunque grava ancora su questa situazione, quindi in alcune famiglie il ruolo della donna è visto come quello di donna che accudisce la casa e i figli e quindi smette di lavorare o non lavora proprio.
La soluzione è incentivare a fare più figli o agevolare le donne che già lavorano a non rinunciare a questo aspetto?
Sicuramente non c'è una bacchetta magica che con una misura risolve il problema nella sua complessità. Sono necessarie una serie di misure integrate fra loro che riguardano il sostegno ai giovani per abbandonare la loro famiglia di origine al momento giusto, quindi poter pensare a un'indipendenza anche economica e mettere in pratica un desiderio di genitorialità. Sono necessarie misure di sostegno ai neogenitori, come misure che aiutino a ridistribuire il carico di cura all'interno delle coppie, e parlo del congedo di paternità in particolare, che dovrebbe essere equiparato a quello delle madri. E sono necessarie anche misure che aiutino l'organizzazione familiare di famiglie diverse da quelle che noi ci immaginiamo. Ci sono famiglie ricomposte con madri sole, una situazione eterogenea che ha bisogno di misure che facilitino l'organizzazione quotidiana. Pensiamo a politiche che possano identificare delle misure dedicate e specifiche per le donne che da sole crescono un figlio, perché sono sempre di più, peraltro 716.000 nel 2024, e sicuramente una rete maggiormente estesa dei servizi per l'infanzia, gli asili nido per intenderci, potrebbe rappresentare un valido supporto anche per queste mamme. Nel complesso serve una visione chiara a lungo termine, politiche strutturali che non si risolvano in bonus che un anno ci sono e l'altro magari no. I dati che abbiamo dimostrano che dove le donne lavorano di più hanno anche tassi di fertilità più alti, quindi più si lavora più si fanno figli, proprio perché l'indipendenza anche economica le mette al sicuro e dà loro fiducia per poter progettare una nascita.
Il mondo alla radio.
E ora, cari ascoltatori, di nuovo un benvenuti all'ascolto da parte di Gustavo Messina, Alessandro Guarasci in studio. Allora, vi dicevo, andiamo a ripercorrere alcuni punti del Magistero di Papa Francesco e oggi facciamo appunto un focus sul tema del contrasto alla corruzione, alle mafie e per ribadire il valore della pace.
Nessuno di noi può dire io mai sarò corrotto. No, è una tentazione, è un scivolare lì verso gli affari facili, verso la delinquenza, verso i reati, verso lo sfruttamento delle persone. Una cosa corrotta è una cosa sporca, se noi troviamo lì un animale che è morto e si corrompe, è corrotto, è brutto, ma anche spuzza. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza.
E allora avete sentito Papa Francesco, è noto anche per aver utilizzato l'espressione la corruzione spuzza, facendo logicamente un errore di italiano. Però in particolare questo avvenne durante la sua visita a Scampia nel 2015. Questa frase, che fu ripetuta più volte, è diventato, diciamo, un monito contro la corruzione e una condanna della sua presenza nella società. Allora, Francesco poi condannò anche lo sfruttamento delle persone, come offrire 60 euro al mese per 11 ore di lavoro. Lui disse: questa si chiama schiavitù, si chiama sfruttamento, non è umano, non è cristiano. Poi in piazza appunto del Plebiscito, davanti a circa 60.000 persone, quindi il suo appello: cari napoletani, largo alla speranza e non lasciatevi rubare la speranza, reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, i poveri e i deboli, con il cinico commercio della droga e degli altri crimini. Ma appunto, la corruzione spuzza colpì anche l'allora presidente dell'ANAC, che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, che attualmente è invece procuratore a Perugia. E Cantone addirittura scrisse proprio un libro con quel titolo.
È un'affermazione potentissima, sia perché, diciamo, conteneva una sorta di errore invece di puzza spuzza, che la rendeva molto efficace, sia perché ovviamente veniva detta dal Papa, e sia perché nel contesto in cui l'aveva detto, cioè in un luogo in qualche modo simbolo del malaffare, qual era il quartiere Scampia di Napoli. Quindi mi sembrava che null'altro potesse, diciamo, rappresentare una critica alla corruzione più di quelle parole del Papa.
Il Papa in passato poi ha affiancato, diciamo, la questione della corruzione ad atteggiamenti mafiosi. In qualche modo c'è un collegamento tra questi due, appunto, fattori, secondo lei?
Non è certamente un collegamento che c'è sempre, ma spesso c'è, nel senso che le mafie utilizzano in molte occasioni la corruzione come uno strumento di penetrazione nella società e come uno strumento di arricchimento. Le mafie sanno che è molto meglio spesso corrompere piuttosto che intimidire, perché se tu corrompi qualcuno te lo metti dalla tua parte, se lo intimidisci comunque ti sei fatto un nemico alla prima occasione una persona che si può rivoltare contro. Le mafie utilizzano sempre la corruzione in questa fase nella quale, diciamo, sono inabissate l'utilizzo della corruzione, per certi versi persino maggiore.
Procuratore, senta, ma secondo lei ad oggi c'è davvero la percezione di quanto la corruzione comunque tolga risorse importanti al sistema legale e di quanto soprattutto sia un freno per tante aree dell'Italia?
Io credo purtroppo di no, nel senso che noi viviamo su questa questione della percezione della pericolosità della corruzione momenti veramente particolari, cioè nel senso c'è una situazione a pendolo, ci sono dei momenti in cui la corruzione sembra il problema del paese, momenti nei quali la corruzione non sembra più un problema, e devo dire che questo mi sembra uno di quei momenti nei quali si sottovaluta assolutamente il tema della corruzione.
Ecco, e allora concretamente secondo lei che cosa si può fare? C'è chi addirittura pensa a un aiuto tra virgolette dell'intelligenza artificiale.
Non so onestamente l'intelligenza artificiale cosa potrebbe fare per la corruzione. Mi viene il dubbio che questa intelligenza artificiale venga chiamata in causa in qualunque occasione, spesso a sproposito. Io credo che sia importantissimo in primo luogo una battaglia culturale, nel senso che sia quanto mai fondamentale far capire quanto sia pericolosa la corruzione. Il fatto che ne abbia parlato il Papa, al di là di quello del ruolo che ha nei confronti dei credenti, che però fa parte di una delle agenzie educative più importanti che esistono, era certamente importante sotto questo profilo, cioè far capire che il tema della corruzione non è semplicemente un problema dei giudici o delle forze dell'ordine, ma che è un problema che finisce per riguardare i cittadini, che è un problema che mette in discussione l'eguaglianza dei cittadini, mette in discussione persino la democrazia. Faccio dire che un'altra delle definizioni più belle date in materia di corruzione è data dal nostro Presidente della Repubblica, quando ha detto nel 2015, nella giornata mondiale contro la corruzione, la corruzione è un furto di democrazia. Ecco, se noi riusciamo a capire che la corruzione non è semplicemente un reatino attraverso il quale qualcuno si fa pagare per quello che non dovrebbe, ma che finisce per essere un furto di democrazia, sarà più facile vincerla.
Insomma, per chiudere, con la corruzione gli esclusi rischiano di rimanere per sempre davvero esclusi?
Rischiano di restare certamente molto più tempo esclusi, perché la corruzione finisce per essere una sorta di doping del sistema, chi se la può permettere, fra virgolette, ha dei vantaggi rispetto a chi non se la può permettere. Fra gli studiosi del diritto si dice che la corruzione finisce per essere un danno soprattutto per l'articolo 3 della Costituzione, cioè per il principio di parità di trattamento tra i cittadini. Io sono assolutamente d'accordo, proprio perché finisce per creare un meccanismo di favore, non a favore di chi merita, non per chi merita, ma per chi è in grado di ungere le ruote.
Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'Ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato, bisogna dirgli di no.
Allora, Papa Francesco pronunciò una scomunica pubblica e in modo inequivocabile contro l'Ndrangheta durante una visita pastorale in Calabria nel 2014. Allora, fu un gesto forte in cui il Papa dichiarò i mafiosi non in comunione con Dio, definendo l'Ndrangheta adorazione del male e disprezzo del bene comune. Allora, poi a questo fu ribadito anche più là nel 2023 con un messaggio indirizzato alla LUMSA, in cui il Papa disse, sottolineò la totale inconciliabilità tra ogni organizzazione criminale, mafia, camorra o 'Ndrangheta e Vangelo. Allora, l'iniziativa, appunto, quella della LUMSA, fu promossa assieme alla Fondazione Vaticana Cardinale Salvatore De Giorgi, dimostra, scrisse il Papa, quanto stia a cuore la testimonianza di tanti sacerdoti. E appunto lui ricordò Don Pino Puglisi, che ogni giorno, senza cercare i riflettori, contrastava la criminalità unicamente con una vita aderente agli insegnamenti evangelici. Allora, tra il 2017 e il 2022 a capo della Procura Nazionale Antimafia fu Federico Caffiero De Rao, che rimase proprio colpito dalle parole del Papa.
I mafiosi hanno inteso sempre assumere una legittimazione nei confronti dei territori e questa legittimazione a volte riuscivano ad averla anche attraverso il rapporto con le chiese locali, e da anni i parroci, i vescovi hanno assunto una posizione ben più forte e rigida, e il Papa, che parla con quelle parole ferme, rigorose, di quel convertitevi o quella scomunica, perché non c'è comunione con Dio per i mafiosi, per gli 'ndranghetisti, quel bellissimo discorso che fece il 21 giugno del 2014 Papa Bergoglio, è come una lezione di religiosità e di conoscenza etica, e gli sgorgarono dal cuore quelle parole che toccarono tutti e che sono state poi l'inizio, credo, di un nuovo corso anche per la Chiesa. Che io ero all'epoca procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ricordo anche il vescovo di Locri, che assunse delle posizioni molto rigorose nei confronti dei mafiosi e degli 'ndranghetisti. Addirittura ad uno restituì il donativo che aveva dato per la costruzione di una chiesa, perché era emerso che quel donatore era un uomo di 'Ndrangheta, cioè c'erano stati degli atteggiamenti molto fermi. Ecco, è cambiato molto, ma via via quella legittimazione che i mafiosi hanno tentato di avere attraverso la Chiesa oggi non l'hanno più. Quindi il mafioso, l'uomo di 'Ndrangheta, non si avvicina più alla Chiesa rappresentando il proprio potere, come se il fatto di dominare nella criminalità potesse essere anche un percorso che lo avvicina alla Chiesa. Era idolatria, come ha detto il Papa Bergoglio.
Certo, era idolatria, ma forse anche superstizione quasi, no?
Anche superstizione. Beh, Io credo che era il completamento del potere che i mafiosi hanno da sempre cercato, il rapporto con la Chiesa. La gente ha fede in Dio, nella religione, e quindi attraverso quel percorso il mafioso ha tentato di allacciare un rapporto ancora più stretto con la popolazione. Non è il mafioso solo chi domina il territorio, ma è anche chi attraverso la Chiesa vuole assumere una legittimazione, quasi che Dio non guardi a quel che determinate persone fanno. E questa è stata, diciamo, la spregiudicatezza, l'arroganza e un po' anche la stupidaggine dei mafiosi, credere che la Chiesa potesse legittimare. E d'altro canto, nei confronti dei mafiosi, proprio Papa Bergoglio ha portato avanti dei discorsi molto ampi contro la corruzione, contro la mafia. Il gruppo che egli ha creato proprio perché di mafia si parlasse all'interno della Chiesa.
Papa Francesco ha detto che padre Giuseppe Puglisi, padre Pino Puglisi e il giudice Livatino non si sono inchinati, non sono scesi a patti. In troppi ad oggi ancora, secondo lei, scendono a patti?
Oggi ancora di più che nel passato, probabilmente, perché nel passato la mafia, l'andrangheta, la camorra sparava e continuava ad affermare il proprio potere con la violenza, una violenza cruda, una violenza molto cattiva. Ricordiamo anche l'incendio, quel che è avvenuto per quel bambino di 3 anni, Cocò, nel 2014, e cioè continuava ad uccidere per affermare il proprio potere. Oggi invece è il potere economico ciò che contraddistingue la mafia, e quindi la capacità di coinvolgere anche coloro che operano nell'economia legale, ed è probabilmente questo l'aspetto oggi più pericoloso, che peraltro alimenta una mafia cattiva, armata, arrogante.
Desidero ringraziare tutte le persone e le comunità che il 26 gennaio scorso si sono unite nella preghiera per la pace in Ucraina. Continuiamo a supplicare il Dio della pace perché le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio, e affinché a questo scopo possano contribuire anche i colloqui nel formato Normandia. E non dimentichiamo, la guerra è una pazzia.
E allora, nei suoi 12 anni di pontificato, Papa Francesco più volte è intervenuto, diciamo, contro i conflitti e contro soprattutto la corsa agli armamenti. Forte e quanto mai attuale anche il magistero, appunto, sul riarmo atomico. Allora, proprio sul magistero di Papa Francesco in tema di pace, sentiamo questa scheda di Luca Collodi.
Più volte il Papa ha pronunciato il suo invito alla fratellanza e alla solidarietà tra tutti i popoli. La guerra non è solo quella che si sta consumando tra Russia e Ucraina. In tutto il mondo si combatte da sempre. Ci sono paesi dilaniati da guerre civili. Ecco alcune riflessioni di Papa Francesco sulla pace nel corso degli anni del suo pontificato. Per fare la pace ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni, sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio e grande forza d'animo. E ascoltiamo ora un suo passaggio sulla guerra a Gaza.
Il Cardinal Re ha parlato della guerra. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Grazie per quello. Grazie.
La pace non è soltanto assenza di guerra, ha detto ancora Papa Francesco, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti. E ancora, il Papa è intervenuto anche sul desiderio della pace, della sicurezza e della stabilità. È uno dei desideri, ha detto, più profondi del cuore umano, poiché esso è radicato nel Creatore che fa membri della famiglia umana tutti i popoli. Tale aspirazione non può mai essere soddisfatta soltanto da mezzi militari e meno che mai dal possesso di armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa. Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, ha detto, che è la più lontana dalla volontà di Dio e si distanzia la gente comune che vuole la pace. E il Papa, anche nella sua ultima apparizione nella giornata di Pasqua, ha detto no al riarmo delle nazioni. In ogni conflitto è la vera vittima la gente che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio, ha detto ancora Papa Francesco, chiederà conto a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che sono passati e che hanno colpito i popoli. La pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune. E più volte il Papa ha richiamato la pace nella crisi e nella guerra tra Ucraina e Russia.
Desidero ringraziare tutte le persone e le comunità che il 26 gennaio scorso si sono unite nella preghiera per la pace in Ucraina. Continuiamo a supplicare il Dio della pace perché le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire anche i colloqui nel formato Normandia. E non dimentichiamo, la guerra è una pazzia.
La guerra è una pazzia, questo il Papa Francesco l'ha detto più volte e sicuramente tante persone lo pensano, però purtroppo sappiamo quanto il nostro scenario sia appunto funestato da una cinquantina di guerre in tutto il mondo. Allora, chi ha spesso scritto di pace e pacifismo è il giornalista Nico Piro. Buon pomeriggio, Piro.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi radioascoltatori.
Allora, Nico, tu che hai scritto due libri importanti sul pacifismo, quanto ti mancherà, Papa Francesco, i suoi appelli?
Mancherà tantissimo, perché non solo perché è stata una guida per le cose che ha detto, per come le ha dette, per il coraggio che ha avuto, è stato un esempio. Io non dimenticherò, credo mai, le sue parole, per esempio, al giubileo delle forze armate, dove non ha benedetto le spade, anzi ha criticato l'opera dei cappellani militari del passato, ha preferito parlare di pace e invitare chi per lavoro è armato a farsi strumento di pace. Quindi sicuramente ci mancherà tantissimo, ci manca già tantissimo, siamo più soli e abbiamo una guida in meno e è un momento di grande vuoto, questo è poco ma sicuro, e vale sia per i laici che per i credenti che stanno provando a lavorare per la pace contro tendenza, contro la narrazione dominante e anche contro la linea politica dominante, che poi però, sai, il giorno delle esequie dei funerali di Papa Francesco c'era stata una grande attenzione mediatica e una grandissima presenza dei leader di tutto il mondo. Io dico che è stata da un lato una grande celebrazione dal loro punto di vista ovviamente,
certo,
dell'ipocrisia della politica, perché se la politica e i media avessero applicato una minima parte alla lezione del Papa, oggi questo sarebbe un mondo migliore. Allo stesso tempo, il fatto di vederli in quella piazza non mi ha scatenato solo questa reazione, ma mi ha fatto capire che probabilmente questo Papa qualcosa dietro se l'è lasciato, e speriamo che questi semi poi fioriscano anche, come dire, nelle cancellerie,
e speriamo, sì,
nel cuore delle persone.
Allora, Nico Piero, tu hai scritto, diciamo, almeno 3 libri sulla pace: Se vuoi la pace, conosci la guerra, Guerriero della pace e Maledetti pacifisti. Il tema del pacifismo e della risoluzione, diciamo, pacifica dei conflitti, prima appunto di passare alle armi, è un tema che in questo momento è stato dimenticato, perché una volta c'erano le manifestazioni, ci sono state manifestazioni pro, diciamo, pace in Ucraina e pro, diciamo, pace in Medio Oriente, ora non avvengono quasi più.
Ma più che dimenticato, direi demonizzato. Oggi c'è un'attiva demonizzazione, c'è uno stigma su chi chiede pace. Un tempo i pacifisti, tutto sommato, venivano classificati come personaggi fuori dal mondo, fuori dalla realtà. Oggi vengono invece definiti come quinta colonna attiva del nemico, operatori di disinformazione, filoputiniani, antisemiti, poi a seconda del conflitto cambiano le etichette. Io in Maledetti pacifisti parlavo del concetto di pensiero unico bellicista, cioè l'unica scelta morale possibile è la guerra per risolvere le crisi internazionali. In questo il Papa è stato l'unico leader mondiale che ha avuto il coraggio di andare contro la narrazione dominante, di guardare all'altro, di guardare al nemico, a quello che noi consideriamo il nemico e non solo all'amico, quindi di uscire dalla logica dello scontro amico-nemico, mettendo al centro valori, in primis quello della salvaguardia delle vite umane.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Nico Piero, che magari presto farà anche qualche altro libro ancora sul pacifismo, vedremo, insomma.
Diciamo che ce n'è bisogno. Grazie Alessandro.
Buon pomeriggio Nico Piero. Allora io mi fermo qua, vi lascio con circa 3 minuti di musica e poi l'informazione e torneremo in diretta. Thank you.